Una chiave di lettura.
Buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta, in questo venerdì 20 aprile. Benvenuti alla chiave di lettura che vede ospite qui con noi quest'oggi Luis Badia Morales, giornalista presente proprio alla Radio Vaticana presso il SEDOC e che ci porta nel continente africano dove sabato prossimo, domani 21 aprile, si terranno, dopo momenti di incertezza, adesso proprio ne parleremo con lui, con Luis Badia Morales, le elezioni presidenziali e legislative. Momenti di incertezza proprio perché le opposizioni avevano chiesto, dopo il precedente turno elettorale amministrativo del 14 aprile, avevano chiesto l'annullamento di quest'ultimo, pena l'annullamento totale anche delle elezioni del 21 aprile. Vedremo meglio nel dettaglio. Prima però di parlare con Luis Badia Morales di tutto questo, voglio dare un piccolo profilo proprio della Nigeria. La Nigeria, paese estremamente importante nel contesto africano, indipendente dal 1 ottobre del 1960, tre anni dopo entra a far parte del Commonwealth. Dal 1967 al 70, molti lo ricorderanno, il paese è stato teatro di una sanguinosissima guerra civile per la secessione della regione orientale del Biafra. Abbiamo forse tutti un po' negli occhi anche le immagini terribili, proprio anche delle sofferenze patite dalla popolazione civile, il Biafra peraltro poi riassorbito all'interno stesso dell'unità nazionale. Una serie di colpi di Stato e comunque di giunte militari si è susseguita fino a, diciamo, possiamo dire, alle elezioni del 1999, che si sono svolte in modo regolare con la vittoria del generale Obasanjo. Proprio per designare il successore di Obasanjo, domani i nigeriani andranno alle urne. Quando parliamo di nigeriani, parliamo di oltre 128 milioni di abitanti per uno Stato che è suddiviso a livello religioso sia a livello regionale, nord principalmente musulmano rispetto a un centro sud cattolico e animista. I musulmani raggiungono una percentuale all'incirca del 43%, mentre animisti, credenze tradizionali, raggiungono quasi il 20%, i protestanti sono quasi il 15%, i cattolici oltre l'8%, e poi ci sono altre religioni minori, diciamo altre fedi minori. Allora, ecco, questo per fare un piccolo riassunto di che cos'è la Nigeria. Non possiamo naturalmente non dire quanto importante sia il petrolio, e vedremo anche però in che senso sia importante e quanto siano i disequilibri che questo porta e adesso però basta per me parlare. Parliamo proprio con colui che ci dà sicuramente cose interessanti e approfondite rispetto a quello che sta accadendo e il contesto nel quale sta per accadere quello che domani succederà. Allora, Luis, innanzitutto buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io vorrei incominciare con una piccola civetteria, se tu vuoi, perché ho visto che giustamente hai ricordato il Biafra, che fa parte della storia della Nigeria, soprattutto quella circostanza terribile del secessionismo del Biafra, che poi alla fine comportò una quantità enorme di sofferenze. Però il Biafra fa parte anche della coscienza mondiale, perché va ricordato che i paesi occidentali, l'Europa soprattutto, ma anche l'America, gli Stati Uniti e altre nazioni industrializzate, con il Biafra, parlo delle opinioni pubbliche, scoprirono, fra virgolette, il terzo mondo. E la prima presa di coscienza di massa nel resto del mondo su ciò che stava accadendo in altri continenti, in particolare in Africa, Asia, in America Latina, furono quelle terribili fotografie che ancora troviamo dappertutto di questi bambini con la pancia gonfia piena di parassiti che morivano di fame e via dicendo. Quindi la Nigeria in un certo qual modo appartiene alla coscienza di tutti e alla formazione umana, antropologica, cristiana di tutti gli esseri umani. In questo senso mi sembrava opportuno.
Assolutamente, siamo perfettamente d'accordo. Direi quasi che non è una civetteria, ma proprio qualche cosa di importante, proprio perché effettivamente è un qualche cosa che risalta subito agli occhi, quelle immagini, anche per chi magari più giovane, ma sono quelle le prime immagini che poi vengono passate anche storicamente. Quindi ha fatto benissimo Luis Badia Morales a iniziare a parlare proprio di Nigeria rispetto a quello che sta accadendo in questi giorni, ricordando quel momento storico importante, tragico, e però proprio anche importante per la coscienza civile. Adesso però facciamo proprio un passo invece rispetto a quello che sta accadendo. Innanzitutto parliamo, ecco, ci sono queste elezioni domani. Che cosa è che ha creato questa incertezza se queste elezioni si sarebbero poi alla fine tenute o meno?
Allora, domani si vota ed è ufficiale, come hai ricordato te, perché fino a qualche ora fa era in forse il voto, poiché 18 partiti dell'opposizione avevano annunciato di non voler partecipare, di boicottare questo voto di domani. Si vota per eleggere il Presidente della Repubblica, per eleggere il successore dell'attuale mandatario, cioè Obasanjo, che sta lì dal 99, poi è stato rieletto nel 2003, come tu hai ben detto è il primo presidente eletto in elezioni democratiche più o meno corrette, trasparenti, ci sono stati piccoli incidenti, però sostanzialmente il primo dopo una lunga catena di governi militari. Ci sono 22 candidati domani. In realtà le possibilità di essere eletto sono per 3 persone di questi politici, per il delfino del presidente uscente, militante del Partito Democratico del Popolo, e si chiama Yarudua, e forse, se i sondaggi sono veri, dovrebbe essere lui il futuro successore dell'attuale governo, dell'attuale governante. Poi c'è Buhari, che è un ex generale o generale esponente della potentissima casta militare nigeriana, tanto così che gli analisti pensano, per fare un simbolo semplice da capire, che in questo senso la Nigeria somiglia un po' alla Turchia dal punto di vista di quanto pesano i militari nella vita istituzionale e politica del paese. Il generale Buhari è un terzo, che Abu Kabar, vicepresidente dell'attuale governante, che entrò in rotta di coalizione e adesso è candidato dell'opposizione. Queste elezioni sono fondamentali non solo per il consolidamento del regime democratico nigeriano, che comunque è un regime abbastanza fragile, non solo perché è recente, ma anche perché ha dei conflitti interni molto gravi, come quello del delta del Niger, magari parleremo dopo. E le opposizioni si erano tirate indietro fino a qualche ora fa, perché nella prima tornata elettorale, quella della settimana scorsa, in cui sono stati eletti i governatori dei 36 stati più le assemblee municipali, hanno denunciato brogli elettorali. Quelle elezioni non sono ancora stati pubblicati i risultati finali, però le ha vinto il presidente Obasanjo. Il suo partito avrebbe fin qua preso 26 governatori, forse prenderà 28, fra cui quello del Lagos, strappandolo all'opposizione. Questi partiti dell'opposizione avevano detto fino a ieri no, non sono elezioni regolari, trasparente, quindi non andiamo a votare sabato per eleggere il presidente e il parlamento nigeriano. Però poi all'ultimo momento si sono tirati indietro dicendo: se non partecipiamo domani, non facciamo altro che prolungare il governo di Obasanjo, che è la cosa che noi vorremmo, alla quale noi vorremmo mettere fine. E da ieri, da questa notte meglio, sono tornati e domani si vota. 60 milioni di elettori, fra una popolazione, come hai ricordato te, vicina ai 128-129 milioni di abitanti, dovranno eleggere il presidente e configurare il nuovo Parlamento.
Ecco, da parte della comunità internazionale, a tuo modo di vedere, c'è una preferenza?
No, io direi di no. Ci sono molti osservatori internazionali dell'Unione Europea, di organizzazioni non governative, eccetera, eccetera. No, non vedo una preferenza, perché in definitiva, come hai anche sottolineato te, è vero che nel caso della Nigeria c'è la questione del petrolio. Sappiamo che è un paese ricchissimo di petrolio. È un problema che in un qualche modo interessa a tutti, dalla Cina, che ha buonissimi rapporti con la Nigeria proprio per questa storia del petrolio, all'Europa occidentale e agli Stati Uniti. Io direi che l'Occidente, il mondo industrializzato, le altre nazioni hanno soprattutto interesse in una Nigeria stabile, democraticamente stabile, proprio per la questione del petrolio. Invece l'Africa ha un interesse diverso, perché l'Africa guarda la Nigeria come uno dei paesi, insieme al Sudafrica, che un po' guida gli orientamenti geostrategici, geopolitici dell'Africa. Allora anche in Africa l'interesse è altissimo, ma soprattutto è altissimo per quanto riguarda le vicende interne. Lì invece i paesi africani si schierano con uno o con un altro, o con un possibile successore dell'attuale governante, o con Buhari il generale.
Ecco Luis, visto che tra l'altro il tempo scorre via rapido come sempre, abbiamo accennato prima alla regione del delta del Niger, molti ascoltatori l'avranno quantomeno sentita nominare per quanto riguarda i rapimenti di tanti operai, diciamo ingegneri che lavorano lì proprio nell'ambito dell'estrazione petrolifera. Ecco, perché c'è questo problema, in poche parole?
La regione del delta del Niger è la regione da dove viene estratto il petrolio e quindi è, per così dire, la cassaforte dal punto di vista della ricchezza della Nigeria. Questo petrolio, quasi al 100%, viene estratto, sfruttato, commercializzato dalle classiche multinazionali del petrolio. Lì qualche anno fa sono nati diversi movimenti ribelli, fra cui uno molto importante, che rivendicano la proprietà del petrolio e soprattutto la commercializzazione del petrolio per poter riversare nella regione almeno una parte del profitto, della ricchezza che il petrolio comporta. Oggi non è così. Per la verità, tutte le corporation o le multinazionali che operano nel delta del Niger si portano via quasi tutto, tanto così che la Chiesa Cattolica Nigeriana, in un documento dello marzo scorso dedicato proprio a questi processi elettorali, conclude parlando del delta del Niger. Da una parte condanna tutti gli atti terroristici come i rapimenti e via dicendo, però dall'altra dice: guardate, lì c'è un problema di gestione equa della ricchezza, sto citando fra virgolette. Dunque chiede ai futuri governanti, al nuovo Parlamento, al nuovo Presidente, il modo giusto per risolvere la violenza e il problema più grave del delta del Niger è entrare in una politica che comporti una distribuzione più equa della ricchezza che lì viene estratta dalle corporation e portata via quasi al 100%.
Ecco, visto che siamo in conclusione, è nominato peraltro il documento dei Vescovi, mi viene proprio da chiederti uno degli altri punti fondamentali quando si parla di Nigeria è proprio questa divisione che sembrerebbe esserci, che ogni tanto porta proprio forti conflitti interni tra mondo islamico e mondo cristiano. Ecco, qual è la sensazione in questo periodo?
Diciamo che in passato e anche recentemente ci sono stati conflitti, scontri interreligiosi che hanno coinvolto anche numerosi cristiani e cattolici, però diciamo anche al stesso tempo che è uno dei paesi dove questa realtà è meno drammatica e meno pressante come in altri paesi. E la verità è che la Nigeria si trova in una condizione tale dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, che la gran parte della opinione pubblica, della popolazione nigeriana, oggi come oggi, vive centrata soprattutto nel problema economico, perché essendo uno dei paesi più ricchi al mondo è al tempo stesso uno fra i più poveri al mondo, e sempre per la solita storia di prima, per una cattiva, iniqua distribuzione della ricchezza.
Ecco, questo è il profilo che abbiamo inteso dare insieme, grazie soprattutto a Luis Badia Morales, giornalista qui alla Radio Vaticana presso il SEDOC. Ricordiamo che domani 21 aprile quindi si terranno regolarmente, speriamo soprattutto senza incidenti, le elezioni presidenziali e legislative. Torneremo naturalmente a darvene conto. Intanto ringraziamo ancora Luis Badia Morales per questa il più possibile completo, visti i tempi, profilo che ci ha voluto dare della Nigeria. Grazie ancora.